Allora, com'è? Ti senti pronto per questo colloquio qui?
Oddio, beh, non penso di dover impegnare più di tanto.
Beh, oh. Sai, i giudici di oggi sono un po' severi, devo dire.
Sì,
sicuramente sì. Ti daranno del filo da torcere, però se vuoi qualche consiglio, sai.
Ma io... guarda, penso di essere abbastanza tranquillo.
Davvero? Cioè...
Io ho le mie conoscenze.
Vabbè, io te lo dicevo perché, sai, io sono adesso è un pochino che lavoro
ragazzi,
qua.
Ragazzi, Tommy, Tommaso,
ciao.
Cosa, scusate il ritardo, è solito, eccoci. Ma classici minuti canonici. Tommaso, cosa sta succedendo? Cosa succede?
Ma niente, stavo appunto dando il benvenuto al nostro ospite.
Consigli addirittura diamo adesso?
Sì, consigli, ho detto giusto due dritte, insomma.
Ti ricordiamo che sei ancora lo stagista,
Va bene, era giusto per farlo sentire il benvenuto, eh.
Oh, presentiamolo allora, Riccardo.
Beh, sì, io direi che posso presentare questo mio grande amico e quindi do il benvenuto a Nicola Spiva, cuoco provetto nelle terre del nord, in particolare in Norvegia. E oltre questo è anche un grande appassionato di paleontologia, nonché un giovane naturalista.
Ex giovane naturalista.
Vabbè. Siamo tutti un po' invecchiati.
Cosa dite? Partiamo e rompiamo questo muro di ghiaccio?
Rompiamo l'iceberg.
Tanto dalla Norvegia abituata al ghiaccio. Allora, noi chiediamo ai nostri ospiti di scegliere una specie marina, perché siamo tutti legati ovviamente alla tematica dell'estinzione delle specie, ok, in mare soprattutto, maggior parte causate anche dal lavoro diretto o indiretto dell'uomo. Quindi noi chiediamo ai nostri ospiti, se per magia tu potessi estinguere una specie per salvare tutte le altre, quale sceglieresti?
Beh, penso che prenderò un approccio leggermente diverso.
Onesto.
E meno etico e più, direi, personale. Sono un grande amante da cuoco delle capesante. Mm-hmm. Sono probabilmente il mio prodotto preferito, sia da cucinare che da mangiare. Quindi, se con uno schiocco di dita potessi far sparire tutte le capesante, prima mi troverai un tavolo pieno, un bandito di capesante, me le mangerei tutte, le farei sparire e salverei tutte le altre specie.
Ottimo, interessante. Guarda, allora, ti do un bonus. Visto che nell'ultimo episodio non è stato estinto una specie animale, questo episodio rincariamo la dose e puoi estinguerne due.
Un assist, quindi, Fabione.
E come?
In questo caso penso che sceglierò uno dei prodotti che viene trattato nel peggiore dei modi e forse trattato troppo, che è il salmone in questo caso.
Mm-hmm.
Il salmone perché viene utilizzato come prodotto, cioè viene idolatrato come prodotto, e quello che poi alla fine hai in tavola o mangi è sempre cattivo.
Ok, avremo tempo per approfondire ovviamente questo argomento perché è molto interessante e molto a tema, ecco. Tommy, volevi...
Sì, no, sicuramente nel seguito della puntata ci sarà spazio anche per parlare di prodotti ittici della Norvegia o comunque di dove stai tu. Ma appunto vorrei partire facendoti una domanda su quella che è la tua occupazione attuale. Ricky appunto ci ha detto che sei un cuoco provetto e volevamo sentire appunto di cosa ti stai occupando adesso e magari anche qualcosa sul tuo percorso che ti ha portato a questa occupazione. Quindi
certo.
Dici un po' di te.
Bene, beh, arrivo da un percorso alberghiero, quindi ho studiato in un sito alberghiero nelle mie zone e una volta preso il diploma poi ho optato per una strada leggermente diversa che mi era sempre interessata, quella del mondo naturalistico.
Che
quindi
direi fatto... interessa un po' a tutti noi qui da Porto Rico.
Giusto. E purtroppo poi non ho finito questo percorso, non sono diventato un dottorino come il signor Riccardo. E ho lasciato l'Italia e mi sono trasferito in Norvegia anche per seguire un'altra delle mie passioni che è ricollegata al mondo nordico e vichingo.
Ah, interessante, quindi un mix di passioni che ti hanno portato nelle terre del nord.
Esatto, e grazie al mio precedente percorso nella ristorazione, che comunque ho cominciato a lavorare a 14 anni, nelle mie zone, cucine diverse, poi anche a Torino durante l'università e poi in Norvegia. Sono 2 anni e mezzo che lavoro in questo ristorante, si chiama Grezzo. È un ristorante che parte da un'idea italiana come cucina, infatti siamo prettamente tutti italiani, il ristorante è abbastanza piccolo, però cerchiamo di valorizzare i prodotti norvegesi, quindi ci distacchiamo un pochino dall'idea di classico ristorante italiano al di fuori dell'Italia, quindi ormai i piatti classici come, non so, anche solo la pizza, una carbonara o queste cose qua, ma ci reinventiamo tenendo comunque sempre l'impostazione italiana, quindi come antipasti, primi, secondi, che all'estero non è una cosa scontata.
Norvegia dove, precisamente?
Norvegia a Oslo.
Capitale,
a Oslo.
Ok.
Sì,
ok.
Capitale.
Quindi una rivisitazione in chiave italiana di pietanze norvegesi.
Sì, esatto.
Ah, molto
esatto.
Bene, interessante.
Con metodi di cottura e di preparazione che sono prettamente italiani o comunque delle mie zone, anche altre zone italiane.
Ok, e prodotti del mare voi ne trattate in questo ristorante?
Sì. Sì, abbastanza. Forse trattiamo più prodotti del mare che della terra. Diciamo, abbiamo da molluschi vari, la maggior parte di pesci che si trovano facilmente in queste zone qua, quindi evitiamo di usare prodotti che arrivino dal fuori, che arrivano congelati, o per esempio, non so, polpo o
sì, giustamente.
Gambe dalla spazio. Esatto.
Infatti volevo proprio chiederti qual è un po' la filosofia di questo ristorante grezzo. Se appunto c'è una filosofia nel trattare i prodotti in generale.
Cioè, grezzo segue abbastanza l'idea della New Nordic Cuisine, che è nata all'inizio degli anni 2000, che valorizza prettamente l'eticità nella lavorazione e nella cucina, il prodotto che è della zona in cui sei, che questo va a cambiare tanto perché New Nordic Cuisine si parla comunque di Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Faroe Island. Quindi ogni parte, ogni posto ha la sua idea. Però tutto questo
certo,
è nato circa 20 anni fa. Il fondatore, diciamo, di questa ideologia è René Redzepi, che è la persona principale che è dentro al Noma di Copenaghen, che è stato uno dei migliori ristoranti al mondo, e loro, diciamo, sono proprio l'epopea di questa idea, di questa ideologia, e anche che poi hanno favorito tanta ispirazione per altri posti. E comunque grezzo, ritornando a grezzo, cerchiamo di stare sulla sostenibilità il più possibile, per quanto siamo piccoli e non siamo un ristorante che ha dei fondi giganteschi come altri magari ristoranti che sono stellati. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di trattare i prodotti, di non fare troppo scarto, e per quanto poi sia l'idea sia un posto che sia grezzo, come esattamente il nome, abbastanza rurale, il servizio e i piatti sono comunque abbastanza elevati da Michelin, quasi come da fine dining.
Quindi veramente un miscuglio di appunto di aspetti della cucina,
sì,
che tornano insieme, molto molto interessante.
Però io direi che adesso siamo arrivati a metà episodio, e quindi, come rito vuole, a metà episodio, mio caro Nicobras, ti dovrò fare una domanda molto importante. Essendo entrambi nati dal freddo e forgiati dal fuoco, quale momento migliore è questo per parlare di musica con te? E quindi qual è quella canzone, quali sono quelle canzoni che ti legano particolarmente al mare per un momento che hai vissuto, magari con qualcuno in qualche situazione?
Beh, ce ne sono, direi quasi forse troppe.
Beh,
specialmente a livello di musica, molti stili, quindi è un po' complicato chiudere tutto, però in questo caso, per le mie esperienze in mare e altre esperienze da piccolo videogiocatore, direi che le sea shanty che puoi ascoltare in Assassin's Creed Black Flag, o comunque che sono canzoni dei vecchi marinaretti, sceglierei Lowlands Away.
Bellissima, quindi molto piratesca.
Molto piratesca.
Quanta cultura oggi, Riccardo.
Contentissimo, infatti io direi che possiamo salpare ascoltando questa canzone e fermarci durante questo intermezzo. Cavolo, comunque oggi tira un vento allucinante, sembra di essere o ad Oslo o anche a Genova, cioè va bene che siamo negli studi di Unigeradio nella sede distaccata di Porto Rico, però è allucinante, mi devo coprire io.
Riccardo, puoi non distrarmi l'ospite per un attimo che dobbiamo continuare?
Però l'ho visto lì tutto infreddolito.
Ma è abituato ad altri climi semplicemente, Riccardo.
Tu dici?
Sì, secondo me sì. Anzi, continuiamo. Continuiamo con la nostra intervista a Nasobras. E ti volevo fare una domanda che riguarda un argomento che abbiamo toccato all'inizio dell'intervista. E volevo parlare di alcuni prodotti magari un po' caratteristici, diciamo, culinari, legati al mare che ci sono in Norvegia. Perché io mi ricordo quando sono andato c'era salmone in tutti i modi, in tutte le salse. E quindi, però tu prima hai fatto anche una critica un pochino accesa. Quindi volevo chiederti di approfondire un attimo questo discorso del salmone.
Allora, il salmone, specialmente qua in Norvegia, ma anche poi da altre parti del mondo, perché sono Norvegia e Alaska i massimi produttori di salmoni che trovi in giro per il mondo, e ci sono tanti tabù dietro all'ideologia del salmone. Esempio, prendi il classico salmone affumicato che dice Alaska o Norvegia, lo compri in Italia, tu vieni a Oslo, vai al mercato e lo compri ed è esattamente lo stesso, non ha nessuna differenza se non che nel prezzo. Però è lo stesso salmone che arriva da una fattoria di salmoni e basta, non ha nessun valore aggiunto. La maggior parte dei salmoni che vengono pescati vengono usati nelle farm di salmoni per sfamare gli altri salmoni.
Ok, quindi quelli che pescano diventano cibo per i salmoni allevati?
Un buon 50% sì, un buon 50%. E poi quelli pescati che hanno comunque un valore più alto degli altri vengono venduti ad altri paesi che sono disposti a pagare di più, o ristoranti che hanno nomi e una possibilità economica alta per potersi prendere i tagli più pregiati. Però quello che io mangio qua e quello che mangio qua in Italia non va a cambiare più di tanto.
Pazzesco, questa è una cosa che probabilmente si sa anche molto molto poco, penso, anche a livello proprio di consapevolezza di quello che compri.
Un piccolo aneddoto.
Vai.
Conoscete Italia Squisita? È un canale YouTube,
okay,
che praticamente parla di ricette regionali in Italia e poi anche di alcuni all'estero, sono di italiani all'estero. Ci sono dei video in cui si hanno delle preparazioni, non so, la besciamella fatta in un Michelin Star Restaurant o fatta normalmente a casa dallo stesso chef, quindi in modi diversi. E c'è un mio amico che ha un ristorante qua a Oslo, ha preso una stella l'anno scorso e mi ha chiesto di fare un video per Italia Squisita, e prodotti prettamente a base di pesce. Quelli dell'ambasciata di Oslo, che vivono a Oslo da anni, non sanno dove comprare pesce qua in Norvegia.
Pazzesco.
Quindi cioè, strabiliante il come sei a Oslo, sei sul mare e alcuni non sanno dove andare a comprare il pesce.
Incredibile. E ti chiedo solo una cosa semplicemente su magari un altro animale, in questo caso mi viene in mente il king crab, il ok crab. Quindi questo crostaceo, cosa ci sai dire invece di questo?
Io per mia esperienza l'abbiamo usato veramente poco, come anche il salmone non l'abbiamo praticamente mai usato al ristorante, perché sono un altro di quei prodotti che viene usato ovunque.
Ok.
E quindi quando fai un piatto, bene o male, tu cerchi di fare qualcosa di diverso, di non usare gli stessi prodotti, se no vai a mangiare da una parte, vai a mangiare da un'altra.
Stessa cosa.
Sì. E so che stanno cercando di cominciare a fare delle farm di king crab, e quindi non soltanto averlo wild, è un tentativo che stanno cercando di fare da un po' di anni qua in Norvegia, però è un altro di quei prodotti che viene usato ovunque, cioè nelle famiglie norvegesi, specialmente sulla costa ovest, quindi da Bergen poi in su, verso le Lofoten, è uno dei prodotti più usati.
Molto comune.
Anche, molto comune, sì. Ma anche quello è uno di quelli che ha il mercato più grande, perché per quanto poi è buono e il prezzo che ha, quindi anche lì quasi ammazzato. Sono dato il migliore offerente, come anche le capesante. La Norvegia è il paese che ha le capesante migliori al mondo.
Ah, ok. Ah, ecco.
Esatto.
Come mai le hai fatte morire? Come fare prima la scorpacciata?
Esattamente. Perché ci sono, organizzano dei viaggi qua volendo, con la truppina da sub e le vai a pescare.
Ah, che addirittura!
Sì, puoi andare a prendere e cogliere la mano come se fossero dei fiorellini in un campo.
È col naturalista che esce.
Una sorta di ittiturismo locale.
Sì.
Bene, no, molto, molto interessante questo discorso relativo ai prodotti ittici o comunque provenienti dal mare della Norvegia. Però io so, caro mio Brando Brass, che tu, oltre che cuoco, sei anche un buon palato e hai sperimentato gusti diversi in giro per il mondo, cioè hai mangiato carni di animali che noi qua non possiamo neanche immaginare, so ad esempio del capibara, il coccodrillo,
quasi sterminato la fauna amazzonica.
Però hai
la volta qui sono stato in Brasile, però...
posso prendere parola, nessun capibara è stato maltrattato durante questo podcast,
assolutamente. Voglio... no, noi siamo,
tuteliamo i capibara, no?
Favorevoli allo sviluppo del capibara, no,
e al meme del capibara,
e al meme del capibara soprattutto. Ma io ti volevo chiedere se anche dal mare hai provato, diciamo, qualche carne che non è molto di uso comune sulle nostre tavole.
Certo, beh, stando qua in Norvegia ho avuto la fortuna di provare la carne di balena.
Ah, ecco.
Che penso sia diventata una delle mie carni preferite. E la balena è abbastanza intensa come gusto, quindi ti piace o non ti piace. Mm. Però ho avuto la fortuna di provarla nella sua purezza quando ho fatto un viaggio alle Lofoten e mi sono imbattuto mentre guidavo in questo cartello che diceva carne di balena norvegese, e sono letteralmente arrivato nel garage di qualcuno, e questo qualcuno pareva un signore calabrese con una carrozza bianca e una catenina di d'oro. Novembre, questo era novembre.
Beh, tutto il mondo è paese,
esattamente, parlando penso nel norvegese più stretto che abbia mai sentito, pareva quasi sardo. E sono riuscito a comprarmi questa sorta di bresaola di balena, mezza affumicata, e poi un filettino di balena che ho fatto in due modi diversi.
Ma quindi altrimenti la carne di balena, diciamo, nella sua purezza è difficile da trovare?
Qui a Oslo sì, perché per quanto un'altra di quelle cose che diventa quasi una trappola per turisti, come un famoso hamburger di balena che so che qualcuno ha provato.
Sì, a quanto pare sono stato raggirato.
Ah, ecco.
Sono passato pure io, tranquillo, e molti altri. Viene sempre mischiata con altre carni perché altrimenti il costo sarebbe troppo elevato da vendere in un panino, in un hamburger. O in questo caso, come qua a Oslo, c'è una sorta di food court dove vendono diversi cibi e vendono anche degli insaccati di balena, di alce, di cervo, di renna, che sono sempre mischiati. Scritto nell'etichetta la percentuale di quanta carne di balena c'è e di quanta carne di maiale viene tagliata.
Ok. Ah, bene, bene. Quindi trovarla pura non è così facile, bisogna andare
facile.
Nei garage
per via traversa.
Nei garage dei calabresi, sì.
E c'è anche qualcos'altro proveniente dal mare che
dal mare ha colpito? Ho provato in Islanda lo squalo fermentato, che il tipo di squalo è lo squalo della Groenlandia.
Ah, che noi conosciamo molto bene, tra l'altro, Somniosus microcephalus.
Che non è altro che l'animale più longevo al mondo, giusto?
Sì, sì, sì.
Dopo Riccardo.
Dopo Riccardo, ovviamente.
Dopo che ho visto tutte le ere geologiche passare, solo i Somniosus microcephalus in questo episodio.
Hanno trovato addirittura un esemplare di 500 anni, un singolo esemplare che era vivo da 500 anni, con la datazione al radiocarbonio.
Pazzesco.
Determinato questa cosa che... pazzesca.
Immagina
comunque
quello fermentato quanto è buono.
Appunto, cioè bello stagionato, quindi raccontaci un po' di
sapore
questo sapore.
Forte, immagino.
Sapore forti.
Posso
sì,
dire una cosa? Forti. Sapori forti, uomini forti.
Beh, no? Sapori Amen. Deboli, uomini deboli.
Esattamente.
lo squalo fermentato è, diciamo, una prelibatezza prettamente islandese.
Prelibatezza. Insomma.
Poi piace il sapore di ammoniaca in bocca per 3-4 giorni.
Sì.
Sono punti di vista, ovviamente. E no, ero in Islanda con un certo signorino e altri signorini, e lo trattano in modo che tutte le scorie e le lipidi nocivi vengono espulsi.
Era norvegese stretto questo.
Era norvegese stretto, più che altro sono settato con l'inglese, l'italiano lo sto quasi dimenticando.
Ah, è giusto, giusto.
Come Riccardo.
Vabbè, lui... vabbè,
andiamo avanti, perché se no peggioriamo l'episodio. Andiamo avanti.
Praticamente lo fanno fermentare in queste grotte scavate metri e metri sotto terra, per lungo, per durare troppo intenso. È un processo che dura dai 4 ai 5 mesi. E a livello di gusto della carne in sé, una volta che riesci a passare il gusto di ammoniaca, ricorda tanto il pesce spada, specialmente per la consistenza della carne. E ovviamente, dopo che è stato fermentato e affumicato, è leggermente gommoso, però è molto simile a un pesce, quindi abbastanza bianco come carne. E viene servito con uno sciottino di acquavite che serve a tagliare l'intensità del gusto.
L'aperitivo, almeno, praticamente.
Esatto, l'aperitivo, sì. Ti danno questi cubettini di squalo, lo sciottino, e tu uno alla volta e un sorsino. A meno che sei stupido e non hai capito come ho fatto io, che mi sono fatto 3 bocconcini e poi stavo morendo.
E comunque, Brandeburgo Brass, ti dico, il caldo si sta facendo insopportabile, e parlare di continuo di cose da mangiare e soprattutto di cose da bere mi sta venendo una sete assurda. Quindi io direi che forse è arrivata l'ora di ordinare qualcosa da bere, perché io non ce la faccio veramente più. Quindi che drink vai a ordinare, anche se so che tu sei un grande amante della birra?
Sì, perché nel ristorante in cui lavoro è nato prima come birrificio, e la proprietaria è una master birraia, e ha incominciato a fare questa birra, questa stout, con le ostriche invasive che si trovano nel fiordo di Oslo.
Però
quindi non è esattamente la birra più rinfrescante, perché uno stout fa 8 gradi e mezzo,
direi che con questo caldo ti potrebbe stendere. Però
ma quindi vogliamo chiedere alla nostra barista qua se è arrivato il pacco dalla Norvegia con le birre.
Doveva arrivare un pacco?
Mi ha detto stamattina così, poi io sono uno stagista, non so, magari ho sentito male.
Quindi possiamo ordinare la birra, così allora ci stenderà direttamente in spiaggia, e questo pomeriggio possiamo anche evitare di lavorare.
Per una volta non farebbe male.
E dai, andiamo.
Un po' come gli altri pomeriggi.
Sì.
Per qualcuno.
Però vabbè, dai. Allora, ti ringraziamo Nasobras per la tua enorme disponibilità, e soprattutto per questa chiacchierata che è stata veramente molto 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 interessante.
Soltanto 2000 km di distanza.
Esatto. E io direi che ci possiamo salutare e possiamo andare a riposarci tranquillamente in spiaggia.
Huelvas pronto!